Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina, apogeonline.com, Antonio Sofi, sempre con i nostri appuntamenti settimanali in compagnia di un ospite intorno attraverso i temi delle nuove tecnologie da un po' di settimane a questa parte, anche legate alla politica. Ma prima di sentire chi abbiamo ospite questa settimana, sentiamo la sigla.
Quinta di Copertina, la settimana su internet insieme ad un ospite, tra ritagli di carte e di beat, a cura di Antonio Sofi.
Rieccoci con Quinta di Copertina e vi presento subito l'ospite di questa settimana. Dall'altra parte del telefono, anzi di Skype, c'è Lucia De Siervo.
Buongiorno, ciao.
Lucia De Siervo, assessore all'informatica del Comune di Firenze, si è occupata della parte organizzativa online della campagna di Matteo Renzi alle primarie per sindaco di Firenze ed è anche blogger. Da quanto tempo hai un blog, Lucia?
Ma un blog ce l'abbiamo, perché mi ha spinto in questa strada Franco Bellacci, mio capo segreteria, da 2 anni. E devo dire che è una soddisfazione incredibile. È stato un mondo nuovo ed è tuttora un mondo nuovo, perché dovrei dedicargli più attenzione, più forza, diciamo, più intensità, ed è un mondo che fa aprire tanti mondi, è un mondo che permette di immergersi e di essere stimolati, no? E quindi è stata una delle cose più interessanti che ho fatto negli ultimi 2 anni. È stato ovviamente anche un modo, come dire, per comunicare quello che facevo politicamente, perché spesso io, più presa dal fare che dal raccontare, mi rendevo conto che non riuscivo a dire, ma non tanto, come dire, sui giornali, che non era quello il mio target, ma il cittadino interessato a quello che veniva fatto. E per me è stato questo, è stato un modo di condividere quello che si tenta di fare. Poi ora con Matteo ho avuto, diciamo, l'onore di seguire questa parte importante, questa parte che Matteo ha ritenuto fondamentale della sua campagna elettorale, e quindi mi sono fatta immergere in questa dimensione anche diversa, no? Una cosa è avere un blog personale che parla anche di politica, l'altra invece è, come dire, riuscire a gestire un blog di una personalità, di un personaggio diverso, quindi a servizio degli altri, e sicuramente è stato stimolante perché l'abbiamo arricchita questa presenza in rete.
Poi torniamo sulla campagna di Matteo Renzi, perché appunto è stata piena di spunti dal punto di vista proprio dell'uso degli strumenti online, ma prima, visto che ci sei passata da questa scoperta dell'online, che è anche un problema di tempi, come dicevi, di priorità o di intenzioni, ma qual è secondo te la resistenza dell'uso di questi strumenti verso la classe politica? Generalizzo, però ci siamo capiti.
La critica più grossa, secondo me, rispetto a questo è del politico che è più abituato ad andare sui giornali, quindi del fare notizia che non invece, diciamo, fare informazione. Io ovviamente, avendo scelto, bene o male, forse perché non mi considerava nessuno della carta stampata, questo canale come invece canale informativo, io ritengo che forse i politici che non riescono ad andare nel web, da una parte possono essere anche politici di un'altra generazione che quindi non conoscono lo strumento, e come tutti gli strumenti, un po' per poterlo usare va conosciuto, non è che bisogna essere tecnici, ma bisogna sapere come usarlo. Sicuramente è uno strumento che porta via tempo, se uno è affascinante come strumento, quindi secondo me anche un neofita che si avvicina a uno strumento di questo tipo ha bisogno di qualcuno che lo aiuti, no? Perché sennò il rischio è che ne venga assorbito troppo, e i politici, ma come tutte le persone, hanno poco tempo e quindi hanno un po' forse anche paura di lanciarsi in questo strumento, se vogliamo dare una lettura positiva dell'avversione verso questo strumento. Quella negativa invece sta nel dire che secondo me non viene usato da chi non è interessato a informare, chi vuol solo invece comunicare gli slogan E mette secondo me nel web, con i blog, con la presenza in rete, le bugie, e i soli slogan poi si scoprono. Se il post non è interessante, non viene letto. Se il blog non è ricco, il blog non è una vetrina, non può essere solo una vetrina, c'è chi lo usa come vetrina, ma è poco efficace per essere solo vetrina. Secondo me è uno strumento molto diverso, uno strumento di informazione, di approfondimento.
Facevi riferimento a questa differenza tra il fare e il raccontare che mi incuriosiva molto. Nella tua esperienza di amministratore pubblico, da assessore, qual è la percentuale giusta, magari anche proprio nell'uso di questi strumenti, tra il fare e il raccontare? Cioè, talvolta si dimentica il fatto che bisogna anche raccontare quello che si fa, giusto?
Ma allora, secondo me c'è l'aberrazione, e questa è un'aberrazione però, perché io, sai, sono arrivata, sono diventata assessore, nessuno mi aveva spiegato come si faceva, no? Però l'aberrazione è che tu fai le cose, tenti di farle insieme alle persone, quindi non da sola, le costruisci, le coprogetti, no? E quindi questo è già importante, quindi teoricamente le racconti e le costruisci insieme a un gruppo di persone, non lo fai da solo. Ma poi l'unico, diciamo, canale in cui spieghi, la tua attività qual è? Comunicato stampa, conferenza stampa, e qui voglio dire, si potrebbe aprire tutto, diciamo, un dibattito sugli organi di stampa scritta, e sarebbe molto interessante, perché oramai io, vabbè, parlo per l'Orizzonte Fiorentino, sono molto simili. Non so, sono quasi più affezionate a tentare di fare politica ai giornali di carta stampata che non a fare informazione. E questo, secondo me, è un vulnus importante, rispetto al quale io ho provato anche con la dialettica a spiegarle ai giornalisti, ma non ci è stato verso. E invece, voglio dire, dove ne parli delle cose? Ne parli negli incontri con i cittadini? E non sempre i cittadini vengono, ne parli nei convegni. Ecco, i convegni, devo dire, a volte sono terrificanti, no? Non riesci, sono più anche lì, défilé, come dire, show, ma non sono momenti di approfondimento. Quindi, invece, io ritengo che la politica sia importante, come risposta ai problemi della gente, ma non come risposta perfetta di per sé, è una risposta perfettibile. Ma se nessuno, l'ha vista, l'ha condivisa, l'ha anche avuto modo di conoscerla e criticarla, il passaggio successivo, l'assessore successivo, il consigliere comunale successivo, cioè correttamente, naturalmente, può anche buttare via tutto e riniziare da zero tutte le volte. Ora, questo non mi sembra molto intelligente, per cui è questo che io dico. Secondo me, il web può e deve servire a questo, a non far scomparire quello che viene fatto, e soprattutto andare alla sostanza delle cose, no? L'oggetto di quel tema, si è fatto qualcosa, si è fatto in un certo modo ed è patrimonio di tutti.
Quindi è un po' l'idea di mettere in trasparenza gli atti, le scelte, le decisioni, anche magari le difficoltà, perché poi inevitabilmente un luogo come il blog ti porta a una sorta di informalità della discussione. Come si può conciliare, secondo te, l'informalità di un blog con la formalità di un ruolo che alla fine è un ruolo istituzionale?
Ma io su questo, ecco, forse sono io un assessore sui generis, sicuramente, come dire, nella parte pubblica ufficiale, no, di rappresentanza della città ci vuole una forte formalità, ma invece nella comprensione dei fatti, nella costruzione delle cose, io non ritengo sia importante la formalità. Quindi ben venga invece il rapporto diretto, ben venga la relazione col cittadino. Anche perché se noi non ci si punta, no, e quindi non si coltiva, perché come tutte le cose, a volte è pesante la relazione con il cittadino, non è che sia rose e fiori, va a finire che è solo critica feroce. E invece, secondo me, bisogna riuscire a stare sul tavolo della dialettica. Quindi secondo me si coniuga benissimo l'informalità della relazione di costruzione di conoscenza con la formalità invece poi del ruolo pubblico, e poi quando si sostiene una cosa o comunque quando si rappresenta la città, quella posizione è netta e chiara. Ecco, non è che la dialettica della costruzione va contro invece a una decisione formalità quando la decisione è stata presa.
Passiamo alla campagna di Matteo Renzi, che tu hai seguito anche nelle sue propaggini online. È stata una campagna molto intensa, perché, senza entrare nei meandri politici perché non ci competono, ma è stata una campagna che ha visto una bella comunicazione da tutti i protagonisti. E Renzi ha usato, dal punto di vista online, una serie di strumenti anche abbastanza articolati. Ci vuoi raccontare un po' com'è nata la campagna online di Matteo Renzi a Firenze?
Innanzitutto, le primarie di Firenze sono state un evento, secondo me, un evento diciamo di ambito italiano. È la prima volta che si sono fatte vere primarie, cioè primarie aperte, primarie cui tutti potevano concorrere, diciamo, in libertà. E abbiamo avuto competitor veri, no? Quindi non sono state primarie scontate. E quindi questo, secondo me, alle forze, diciamo, del centro-sinistra va riconosciuto come una sfida vinta, un momento di vera partecipazione in cui sono andate tante persone, sia agli incontri, quindi, come dire, abbiamo rifatto politica, come dire, rifertilizzato, secondo me, il territorio di Firenze con gli incontri che ogni candidato ha fatto. E abbiamo chiesto anche l'espressione del voto. Matteo, diciamo, rispetto alla comunicazione online, ovviamente non nasce ora, ha fatto una scelta chiara, l'ha fatta oramai dal 2004, mandando le news, cioè una newsletter elettronica a coloro che, diciamo, venivano in contatto con lui. Questa newsletter, quindi, è stata. Come dire, è stato il suo primo impegno personale, online diretto. A questo aveva unito anche la presenza su Facebook e quindi, in sede di campagna delle primarie, cosa ha fatto lui, cosa ha scelto di fare? Ha fatto un sito, www.renzi2009.it, e ovviamente ha continuato a potenziare il sito www.matteorenzi.it. Il web per Matteo è un modo di stare in contatto diretto con i cittadini, ma veramente diretto, tanto che noi a volte si vedeva un affastellarsi anche di messaggi su Facebook o di email, diciamo, troppo intenso. Però questo Matteo l'ha rivendicato fortemente e sostiene che sia importante che sia lui, no? E quindi una personalizzazione del contatto su
Quindi,
internet.
di fatto questi strumenti venivano usati da per esempio Facebook o anche
Da
le
lui.
newsletter da lui.
Solamente da lui, e questo voglio dire che sotto il profilo organizzativo magari appesantiva, no? Se è una tu, come dire, qualitativo, e quindi, e secondo me il cittadino lo sente, le persone che avevano le sue risposte su Facebook sapevano e sentivano nella risposta che non era una risposta stereotipata e di qualcun altro. Io che tentavo di organizzare, no, insomma, forse per fare un po' più veloce, avrei preferito qualche risposta,
Dello staff.
maggiori risposte, una maggiore velocità nelle risposte, così da poter, diciamo, numericamente soddisfare più persone. Però invece su questo Matteo è stato ferreo e deciso. Per cui secondo me la presenza di Matteo, lo stare di Matteo in rete è stato un non snaturarsi, cioè un esserci lui. E questo in effetti è una delle caratteristiche positive, voglio dire, dello stare bene in rete, il non, come dire, delegare a un altro soggetto la presenza online. Nelle nostre primarie abbiamo avuto molti candidati, alcuni dei quali, dato che diciamo lo stare nel web è di moda anche, hanno delegato a qualcuno il loro stare in rete. Ecco, si sentiva, cioè. Rasentava a volte ridicolo, no? Per cui questa personalizzazione vera, questo esserci come persona nella comunicazione è fondamentale, secondo me, da un rilievo politico, no? Perché, come dire, fa capire che quello è un canale di relazione e non è un canale di comunicazione.
Invece gli avversari, diciamo gli avversari tra virgolette ovviamente, che modo sono differenziati da questa logica?
secondo me è un discorso anche generazionale, per cui una certa generazione c'è andata e comunque c'è stata online in maniera, voglio dire, buona, nel senso in maniera personale, ognuno con le sue caratteristiche. Per fortuna non hanno scoperto online nel momento delle primarie, no? Hanno semmai tutti noi, perché anche Matteo ha fatto un restyling formale, arricchito magari la presenza online, ma non è che l'hanno creata ex novo, quello sarebbe stato, diciamo, grave, no? E invece chi ha tentato di crearla ex novo, voglio dire, ha mostrato però anche che non era un vero canale, no? Era una vetrina. Ora, sta a te andare a guardare le differenze delle presenze online. Io, sai, sono un po' partigiana.
Ma è per esempio Facebook, però Facebook l'hanno usato più o meno tutti. Forse
Sì, Facebook l'hanno usato tutti.
è stata la prima elezione di un certo rilievo in cui Facebook è stato usato così intensamente da tutti i partecipanti.
Allora, tutti i partecipanti l'hanno usato. Secondo me l'hanno. Per esempio, Matteo ha i 5.000 contatti già da non so quanto, no? Ha in attesa di richieste di amicizia, in attesa tantissime, quindi a lui quasi non basta Facebook, forse bisognerebbe inventare un altro social network o chiedere a Facebook di modificare delle presenze, cioè la modalità di presenza
No, te lo
online.
chiedevo per capire quale, se per esempio, fosse secondo te il pregio o il difetto di Facebook rispetto a tutti gli altri strumenti, alla newsletter, ai blog, al sito
Ma sai,
inteso.
allora, una cosa, io per esempio, non ti so dire come è stato, se è stato positivo o negativo, è stato un po' buffo, perché in certi momenti è stato usato tipo guerriglia e devo dire, io almeno non ci sono cascato, cioè io come staff, poi se dei militanti, nel senso, far vedere le foto degli eventi di quegli altri come se la foto dell'evento, no, servisse a fiaccare le forze del competitor. Questo mi è sembrato un uso poco utile, però invece la cosa positiva di Facebook è il contatto diretto, no? È il poter davvero dare non solo la sensazione, ma il canale aperto anche nella semplicità, nell'informalità a tutti. E quindi io credo che molte persone sono venute in contatto, io ti dico per noi, con Matteo, tramite quel canale e poi hanno partecipato. Cioè non è stato quindi solo un voyeurismo, guardare cosa fa Matteo, no? Guardare le sue foto, le foto dei suoi eventi. Ma un dire, io non ho mai fatto politica e te mi piaci o te non mi piaci, e allora è iniziato un dibattito e poi è iniziata la relazione. E ti posso dire, sono rimasta stupita di un incontro fatto da poco prima che andasse negli Stati Uniti con i volontari, cioè nella logica di nessuno si sente escluso, e al di là del fatto che c'era tanta gente, tanti giovani dice: guarda, io è la prima volta, non riuscivo a venire in contatto con il mondo della politica. Con te sono venuto in contatto, ho voglia di lavorare. Secondo me questo è sicuramente il lato positivo di Facebook.
Che cosa si prevede di fare nell'online per la campagna contro il candidato della PDL che è Giovanni Galli, che mi sembra non avere una presenza online particolare, o sbaglio?
Sicuramente noi continueremo, affineremo gli strumenti, miglioreremo ove possibile, diciamo, questa nostra presenza. Tentando di farla a 360 gradi, se ti hai visto i vari siti, noi mettiamo tutta anche i podcasting, cioè le registrazioni sia video che diciamo audio degli interventi di Matteo, mettiamo gli interventi scritti, cioè noi usiamo questo canale e, come dire, invitiamo a usare questo canale anche nel commento diciamo critico per tentare di migliorare il bagaglio che vogliamo portare in Palazzo Vecchio. Rispetto a Giovanni Galli, ancora io non ho visto niente di sua presenza online, sono sicura che invece arriverà tutta una cosa bella griffata e molto costosa. Nel senso, noi, sai, continuiamo e affiniamo gli strumenti. Per noi l'importante è che tutte le persone che vogliono possano conoscere Matteo, possano conoscere cosa pensa, cosa ha detto, come lo ha detto, e possono anche dire a Matteo le cose che pensano. Quindi questa è la nostra presenza online. Sicuramente su questo, voglio dire, tenteremo di stimolare sempre maggiormente la partecipazione.
Grazie Lucia.
Ciao Antonio.